Buonasera e salve a tutti. Io sono Luca, ringrazio la Francesca, ringrazio Antonella, ringrazio Luisa per la loro presenza e ringrazio Federico che è qui a presentare il suo libro Cinque cerchi di separazione e saremo brevi, cercheremo di essere giusti e anche perché tante cose sono state già dette da voci forse più autorevoli, sicuramente della mia. Presento intanto Federico che ha pubblicato questo libro Cinque cerchi di separazione che troviamo nello stand Book & Media. E Federico è un insegnante di liceo, vero liceo? Liceo matematica e fisica, ma è anche uno storico dello sport e lavora da alcuni anni con la Società Italiana della Storia dello Sport. E ha pubblicato questo volume per Pagina 1 che si chiama Cinque cerchi di separazione, storie di barriere di genere infrante nello sport. E allora, io inizio subito col dire che Federico è anche un blogger di una pagina che si chiama Calcio Romantico, parla in radio per la fascia sinistra, questo per inquadrare un po' chi è. E partiamo da questo libro e partiamo da una base. Il CONI, che oggi abbiamo sentito tanto nominare, ha la sua sede di rappresentanza dentro Palazzo H a Roma. Palazzo H è stato costruito durante il fascismo e all'interno c'è una bellissima sala con un grandioso affresco che si intitola Apologia del fascismo. Qui il CONI ospita spesso e a suo dire volentieri le elezioni, gli eventi di rappresentanza, la proclamazione del presidente sotto un grandioso affresco che celebra il fascismo, il ventennio italiano. E io ti chiedo, da storico dello sport, come valuti questa scelta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano? Perché è sempre una base di quello che è stato lo sport italiano. Chi ha portato lo sport italiano in tutti i campi è stata la pagina più oscura dello sport della storia d'Italia e quindi oggi si dicono tante cose e bisogna anche fare i conti con questo, con le differenze di razza, di identità e di genere.
Allora, intanto buonasera a tutti e tutte. Diciamo che la Società Italiana di Storia dello Sport su una cosa è molto chiara. Noi ricercatori di storia dello sport tendiamo a dire che gli enti internazionali che organizzano da sempre le Olimpiadi, i mondiali, quindi CIO, FIFA, UEFA, eccetera, eccetera, sono degli agenti internazionali all'interno dello scacchiere politico. E quindi, essendo agenti all'interno dello scacchiere politico, determinano anche delle scelte da parte dei singoli governi, perché le Olimpiadi in pratica, ad esempio, sin dal 1912 sono in realtà uno spazio di rappresentazione delle singole nazioni attraverso l'agone sportivo. Si citava prima De Coubertin che non voleva le donne. De Coubertin non voleva le donne perché pensava che lo sport dovesse essere un terreno su cui gli sportivi si dovevano confrontare come se fossero su un virile campo di battaglia. E in effetti lui pensava che all'interno dell'agone sportivo le Olimpiadi avrebbero dovuto rappresentare un qualcosa di sovranazionale. Quindi gli sportivi che si univano in qualcosa di sovranazionale, invece le Olimpiadi, anche quando De Coubertin era ancora vivo, si trasformarono in una lotta nazionalista all'interno e quindi in cui c'era una rappresentanza delle singole nazioni e come tale le singole nazioni, i singoli governi, nel momento in cui cambiavano, investivano maggiormente nello sport perché avrebbero avuto una risonanza diversa. È interessante dal punto di vista dell'ottica di genere capire per esempio se e come questa volontà di essere rappresentati sia mai stata delegata anche alle donne. Oggi per esempio sentiamo dire, no, le Olimpiadi stanno per iniziare, se guardiamo quello che è successo, scusate, potete stare un po' in silenzio perché io sto parlando. Grazie. Dicevo, se guardiamo le ultime Olimpiadi, come si è comportata l'Italia, magari andiamo a confrontare le medaglie vinte dagli uomini, le medaglie vinte dalle donne, scopriamo che le donne hanno vinto molte più medaglie, grazie ad Antonella, ma anche ad altre grandi... Quindi questo potrebbe voler dire che, ad esempio, in Italia si investe un po' sullo sport femminile. Loro vi hanno già spiegato che non è vero. Se retrodatiamo la domanda, per esempio, al fascismo, no? Che appunto, come giustamente diceva Luca, è stato, diciamo, la prima, all'interno cioè, sotto il regime fascista, si è avuto un primo grosso input, impulso verso lo sport. Una domanda che, per esempio, ci possiamo fare è se il fascismo, visto che le medaglie davano prestigio alla nazione, ha investito meno sullo sport femminile. La risposta è no. Questo perché, per esempio, nel 1932, quando l'Italia alle Olimpiadi di Los Angeles ottenne addirittura il secondo posto nel medagliere, il CONI non portò neanche una atleta femminile, un atleta donna, non portò neanche Ondina Valla, che poteva essere in grado forse di vincere una medaglia. All'epoca si disse che, siccome gli atleti dovevano attraversare l'oceano per andare da Roma a Los Angeles in mare, quindi con la nave, non era giusto che ci fosse un'unica atleta donna in mezzo a tanti baldi giovani, che sarebbe stato poco consono alla morale. A parte questo, Ondina Valla poi 4 anni dopo portò all'Italia il primo oro femminile nella storia dell'Italia ai giochi, vincendo gli 80 metri ostacoli. Ma come illustri storici dello sport, che hanno studiato lo sport più di me, tendono a sottolineare, in particolare Felice Fabrizio e Sergio Giuntini, che quel risultato fu un po', come dire, un qualcosa di molto isolato, e non fu frutto di un investimento in toto nello sport femminile. Un po' quello che succede ancora oggi, in cui, appunto, come anche loro dicevano, ci si bea, no? Dice, oh, queste donne che ci hanno portato tanti ore, eccetera, però non spieghi cosa c'è dietro, cioè non racconti che in realtà, magari, appunto, non trattandosi di professionisti o di persone che hanno potuto dedicarsi allo sport in maniera anche sicura da un punto di vista economica. Sono persone che hanno dovuto fare dei sacrifici enormi e che sono state magari anche poco appoggiate dall'intero entourage. Però, quando vincono le medaglie d'oro, che sono... E poi, appunto, come diceva Antonella, se poi escono dalle dinamiche che in qualche modo il potere sportivo produce e riproduce, vengono tranquillamente dimenticate.
Una domanda rapida anche per entrare nel libro direttamente. Chi è Elvira Guerra?
Allora, quanto tempo c'ho per rispondere?
2 minuti.
2 minuti. Allora, Elvira Guerra. Elvira Guerra è la prima donna italiana a partecipare ad una gara connessa ai Giochi Olimpici, ma non ha mai saputo di esserlo. Ti piace come risposta?
Buona.
Bella. Elvira Guerra è una donna che fa equitazione, fa degli spettacoli di equitazione e partecipa a un concorso ippico che si tiene nel 1900 a Parigi, all'interno di questo magico contenitore che è l'Expo Olimpiade. In particolare, de Coubertin fa fare le Olimpiadi, le seconde Olimpiadi dell'era moderna a Parigi, perché è l'anno dell'Expo, ma in pratica nessuno sa di essere alle Olimpiadi, neanche gli stessi atleti. Questa donna fa qualcosa di simile a quello che oggi sarebbe il dressage, cioè partecipa a un concorso ippico in cui valutano il binomio cavallo-cavaliere, o in questo caso cavalla, perché lei monta Libertin, che è una cavalla, e cavallerizza. E la cosa interessante, giusto per avere un'idea anche dell'arbitrarietà di come fu quella Olimpiade, questa gara non viene considerata olimpica, mentre altre gare in cui parteciparono, in particolare vinse anche un italiano, Gian Giorgio Trissino, vengono considerate olimpiche, vengono considerate, cioè il loro oro viene considerato. Ora, perché è importante Elvira Guerra? Elvira Guerra dimostra, insieme all'altra ventina di donne partecipanti a gare connesse all'Expo Olimpiade del 1900, quali sono i primi sport a cui le donne possono accedere a livello olimpico. Sono l'equitazione, il croquet, il tennis, la vela. Cosa hanno in comune tutti questi sport? Sono sport in cui la linea del genere è secondaria rispetto alla linea della classe. Chi è che fa equitazione? Chi è che ha la barchetta a vela e può andare a partecipare alle regate? Solo persone che hanno un certo tenore economico. E quindi, in particolare, questo esordio nascosto delle donne alle Olimpiadi in realtà avviene più che altro grazie alla possibilità di partecipare a appunto gare che non discriminano per il genere, ma discriminano per la classe. Ed è una cosa. Non commentiamo.
Adesso l'abbiamo nominata prima e quindi ti chiedo un'altra domanda rapida. Chi è Alice Miliat?
Alice Miliat.
Allora, Alice Miliat, Alice Miliat è una grande, mettiamola così. Alice Miliat è la responsabile dell'entrata dell'atletica leggera all'interno delle Olimpiadi. Alice Miliat è una donna che dopo il primo dopoguerra comincia a interessarsi di tanti sport e fonda in Francia una federazione di sport femminile, la FSFFSF. E non solo, questa federazione si consorzia con altre federazioni di altre nazioni. E formano proprio una prima federazione di sport femminile internazionale. L'idea è quella di provare a fare dei giochi olimpici al femminile. E di sicuro Alice Millà organizza i primi giochi olimpici femminili prevedono gare di atletica leggera. L'atletica era vietata alle donne. Nelle prime Olimpiadi non c'erano mai state gare di atletica, c'era solo stata una greca che aveva provato a partecipare alla maratona nel 1896, ma le era stato impedito. Ed è interessante dire che Alice Millà probabilmente è più che molto legata, ha studiato cosa hanno fatto le suffragette, ha studiato cosa hanno fatto suffragette e suffragiste a Londra prima dell'inizio della guerra mondiale, proprio perché Alice Millà era stata a Londra e quindi la capacità di spostare anche sul terreno sportivo cioè di fare del terreno sportivo un terreno di lotta. Alice Millà è una grande, però Alice Millà è una persona che perde la sua lotta. Cioè, purtroppo lei ottiene la possibilità. Quindi nel 1922 organizza questi primi giochi olimpici femminili. La federazione di atletica si relaziona con lei. Nel 1926 le chiede di cambiare il nome da giochi olimpici a giochi mondiali femminili e le dice sì, ok, alcune specialità verranno ammesse alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928. Perché però Alice Millà perde in un certo senso? Perché nel momento in cui il CIO, quindi il Comitato Olimpico Internazionale, inserisce le gare di atletica alle Olimpiadi non inserisce tutte quelle che venivano fatte, le 13 gare che venivano fatte ai giochi mondiali, ma ne inserisce solo 6. Fa una sorta di sconto. E poi soprattutto dice: facciamo questo perché così depotenziamo la struttura della FSFI. perché chiaramente la federazione della MIA non ambiva solo a introdurre l'atletica femminile, ma avrebbe voluto introdurre, che so, anche il canottaggio. Nella federazione Alice MIA giocava anche a calcio, anche se più che a calcio, a contorno dei giochi mondiali femminili si giocava a pallamano, perché dovettero decidere quale gioco di squadra portiamo e decisero per un qualcosa che era una simile cosa di pallamano. Però è interessante anche, come dire, osservare che per esempio già negli anni 20, qui stiamo parlando del 1928, c'era gente che appunto anche di alto livello giocava a calcio femminile.
Prego. Ti chiedo un rapido salto nel tempo. Siamo fra gli anni 60 e 70 e nel tennis avviene un po' di rivoluzione vera e propria. Cioè il tennis, come è stato già detto, è stato uno dei primi sport ad equiparare i premi. C'è anche una grossa differenza all'interno dei vari tornei del tennis che compongono, magari qualcuno che ascolta non è un appassionato e non lo sa. E quindi ti chiedo perché il tennis è stata una rivoluzione importante ed è stato un elemento di cambiamento importante anche per le note positive che vediamo oggi nell'equità di genere nello sport italiano ed internazionale.
Sì, diciamo che anche se non mi facevi la domanda, in qualche modo di Billie Jean bisognava parlare, visto che in qualche modo il discorso fatto alla fine da Luisa, soprattutto Luisa Rizzitelli, aveva a che fare con quanto è successo nel mondo del tennis intorno alla fine degli anni 60. E in pratica Billie Jean King, che era una americana, una delle più forti tennisti del tempo, si arrabbiò insieme ad altre 8 tenniste perché un torneo americano, non stiamo parlando degli Open degli Stati Uniti, aveva fatto un montepremi in cui in pratica il vincitore del torneo maschile avrebbe guadagnato 10 volte di più della vincitrice del torneo femminile. Allora, oltre a protestare, decise di fare un passo avanti e disse: ok, voi ci trattate così, allora noi ci facciamo un torneo per i fatti nostri. E quindi lei, insieme a queste altre pioniere, organizzarono il circuito del Virginia Slims, che è praticamente il circuito da cui poi è nato l'attuale torneo WTA, cioè il World Tour, l'equivalente dell'ATP al femminile. Ovviamente quando loro hanno cominciato, è un po' come Alice MIA, però una Alice MIA che in qualche modo stavolta ha vinto. In che senso? Perché nel momento in cui loro hanno organizzato questo torneo riservato in pratica solo a professioniste, quindi si sono auto nominate professioniste del tennis, hanno avuto un grande successo, cioè comunque a livello di sponsor riuscivano a muovere parecchi soldi. E allora lei, Billie Jean King, fece il passo successivo e disse: io non partecipo agli US Open finché non parificano i pronte premi tra uomini e donne. Questo passo ulteriore determinò in qualche modo la mossa. Cioè, io scrivo nel libro che in sostanza, se non c'è un avversario, alla fine la rivoluzionaria, se non trova un avversario che la sfida apertamente, non riesce poi magari a ottenere tutto quello che la sua presa di posizione potrebbe determinare. E che cosa accade? Accade che questo tennista americano, cinquantenne, dice: ma io Billie Jean King la sconfiggo tranquillamente, indossando addirittura una giacchetta dello sponsor e sentendo caldo. E l'America si ferma per vedere questa sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs, tipo 90.000 persone all'Astrodome di Houston, milioni di persone perché c'è la diretta televisiva, e Billie Jean King vince 3-7-0. Quindi in qualche modo legittima sul campo le sue richieste. e all'interno di questa famosa gara che viene passata alla storia come la battaglia dei sessi.
Posso?
Allora, hai parlato di rivoluzionari e hai parlato di sfide, quindi io torno alla copertina, facciamo una domanda un po' Feltrinelli. Copertina di Valentina Villa, ho controllato per essere sicuro, che è un'immagine anche abbastanza nota per chi vive magari nella bolla o per chi segue la pagina di Assist sui social. Ti chiedo di spiegare che immagine è questa copertina del libro.
Sì, faccio un passo indietro e spiego anche il titolo, così faccio una sola botta e... Allora, cinque cerchi di separazione. Chiaramente i cinque cerchi richiamano i cinque cerchi olimpici, che ben lungi dall'essere stati cinque cerchi di inclusione, per lo sport femminile hanno rappresentato una sorta di barriere, hanno rappresentato e continuano a rappresentare tante barriere che separano appunto le donne dalla piena equità di genere, perfetta, diciamo, parità all'interno del mondo sportivo. E queste barriere vanno da barriere più vicine, come può essere la casa, la famiglia, la donna che deve stare in casa, alle barriere tipo sì, ma la donna non può fare attività fisica perché sennò si fa male, quindi la questione medica, alla barriera ok, vabbè, ma quando corre poi o nuota, comunque sia è poco interessante la sua attività, perché non è bello, come che so, vedere la gara ciclistica femminile è meno bella della gara ciclistica maschile. E poi ulteriori due cerchi di separazione che invece hanno a che fare con problemi che perfettamente spiegati prima, cioè il quarto cerchio io lo vedo come il cerchio appunto del professionismo da una parte, ma anche del riconoscimento delle tutele. Quindi questa idea che all'interno dello sport c'è una disparità tra l'atleta maschio e l'atleta femmina come riconoscimento. E poi il quinto cerchio è quello della rappresentanza, perché appunto all'interno degli organi decisionali le donne sono iper sotto rappresentate. Bene, la copertina fondamentalmente ha a che fare con il secondo cerchio di separazione. Questa atleta è Catherine Switzer, siamo nel 1967, Boston, quindi ancora una volta questi fine anni 60, inizio anni 70, che un po' alla pari degli anni 20 hanno dato impulso, hanno dato molto contributo allo sviluppo dello sport femminile, diciamo. Catherine Switzer, che è questa ragazza che vediamo con questa tuta gialla, e si presenta alla partenza della maratona di Boston. Lei non è la prima donna a provare a correre una maratona, non è neanche la prima donna a provare a correre la maratona di Boston. Semplicemente vuole correre la maratona ufficiale, quindi vuole avere un numero. Quindi si iscrive alla maratona senza specificare il nome, mette solo le iniziali. Si travisa, come siamo abituati a sentire all'interno di certi ambienti, che sono poi questi, e quindi indossa questa tuta enorme e si presenta alla corsa insieme al suo compagno, che è questo qui che sta alla sua sinistra. Quindi conscia anche che in qualche modo le daranno fastidio e che c'ha bisogno del guardiano. Ed è una cosa terribile da un certo punto di vista, cioè che non solo verrai fermata, ma hai quindi bisogno di appoggiarti a un rappresentante comunque a un maschio per poter cercare di portare in fondo la tua richiesta di diritti. E infatti puntualmente durante la gara un giudice si accorge che lei è una donna e prova a fermarla. Questo è appunto il momento in cui il giudice, che è nascosto da lei, cerca di fermarla. Ma per fortuna il ragazzo e altri atleti la spalleggiano e lei, spalleggiata, riesce a concludere la maratona. Il gesto simbolico perché ha a che fare col secondo cerchio, perché in sostanza si diceva no, ma le donne non hanno resistenza, non riescono ad arrivare in fondo. Lei riuscì ad arrivare in fondo, ci mise 4 ore, però il gesto fu altamente simbolico, tanto che 2 anni dopo la maratona di New York aprì alle donne e la maratona di Boston seguì da lì a poco. E come ha giustamente ricordato Antonella, la maratona nel 1984 diventa olimpica anche per le donne. Uno può dire, cavolo, ma quasi 90 anni dopo, vero? Però nel 1984 le donne nell'atletica leggera in pista non andavano oltre i 3.000 metri. Quindi nel programma olimpico si vede 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 maratona. Quindi fu una grossa conquista, la conquista della resistenza, come dire, tanto che appunto in poco più di 10 anni sei riuscita ad arrivare alle Olimpiadi.
E un'altra domanda che in realtà è legata anche ai temi che fortemente trattiamo qui in Polisportiva. Te nel libro hai un capitolo dedicato alla marginalità multipla, cioè a tutte quelle atlete che non solo soffrono la stigma di essere donne, come se fosse una stigma, ma in più subiscono anche altri tipi di stigma, ad esempio la propria scelta sessuale o la propria razza. L'esempio colore della pelle. L'esempio può essere arcinoto Fiona May, che si è dovuta confrontare tutta una vita da grande campionessa anche col fatto che non gli fosse riconosciuta di essere un'atleta italiana, perché poi le Olimpiadi sono qualcosa basato appunto sulle nazionalità, benché adesso esistono squadre, non mi ricordo neanche più, il Comitato Atleti Olimpici per tutti quegli atleti che non potrebbero partecipare con una nazionale precisa. Però ti chiedo qualche spunto su questa cosa.
Declinazioni di una marginalità multipla si chiama appunto questo dodicesimo, il penultimo capitolo, perché in sostanza il mio libro cerca di far capire più o meno all'interno delle singole discipline quando è avvenuto il superamento del primo, del secondo, del terzo cerchio, quando in qualche modo si è arrivata a un riconoscimento dello sport, di quella disciplina anche al femminile. Poi mi soffermo un attimo e prima di affrontare i problemi appunto legati all'economia, alla rappresentanza e all'equal pay, diciamo, mi soffermo su quelle atlete che purtroppo, oltre al binomio uomo-donna, stanno, diciamo, dalla parte sbagliata, tra virgolette, del binomio anche sotto altri piani. Allora, ci sono anche in questo caso, per esempio, se guardiamo le atlete di colore, per esempio, quanto fatto da Althea Gibson nei primi anni 60 è anche lì una pietra miliare, e Althea Gibson è la prima donna afroamericana che è riuscita a partecipare agli Open, ed è riuscita a vincere gli US Open, è riuscita a vincere Wimbledon, ha quindi cambiato completamente l'accessibilità. Però giustamente cambiare l'accessibilità al torneo non implica cambiare la percezione della persona, e quindi sappiamo benissimo come anche oggi, che so, una Paola Egonu racconta anche malvolentieri che fino a 4 anni fa era oggetto di attacchi verbali nel corso delle sue partite, chiaramente basati su discriminazioni di tipo razziale. Ecco, la cosa che io cerco di mettere in luce è che, siccome non è semplice accettare di essere oggetto di discriminazione, non è detto che uno poi voglia anche affrontarlo, renderlo pubblico, e la domanda se una donna che magari è anche di colore viene più o meno discriminato di un uomo, tra virgolette, che so che è di colore, non è molto facile da capire. È un qualcosa che magari andrebbe studiato e soprattutto chiesto a chi purtroppo è stato oggetto di questa tipologia di discriminazioni. Diversa per quanto riguarda le discriminazioni basate su orientamento sessuale o comunque anche diversità di identità di genere, tipo insomma, Caster Semenya, che viene fatta oggetto dalla, proprio dalla IAF, cioè dalla Federazione Atletica Internazionale, che la obbliga, l'ha obbligata per tanti anni e la obbligherebbe ancora oggi a prendere delle, del doping alla rovescia per poter partecipare a mondiali e olimpiadi, perché lei è una atleta intersessuale, quindi ha naturalmente un livello di testosterone più alto, però secondo le nuove regole in vigore della federazione atletica questo livello è troppo alto, avrebbe come se avesse un vantaggio innaturale che invece è un qualcosa connaturata alla propria esistenza. E questo, per concludere un po', ha a che fare con un altro limite dell'approccio sportivo canonico, cioè si riconosce solo la possibilità che l'atleta X possa essere ricondotto alla categoria maschio o alla categoria femmina, e non c'è una come dire, contestualizzazione del problema. Si tirano fuori un'altra volta argomenti medici, ma gli argomenti medici sono discriminatori. Come fai uno a dire ok, non puoi partecipare perché sei te stessa?
E forse un'ultima domanda, te la faccio da blogger, da persona che si è occupata di comunicazione. Quanto all'interno del mondo sportivo è la narrazione? Cioè, in Italia la narrazione sportiva viene fatta principalmente da tre quotidiani, che sono la Gazzetta dello Sport, il Corriere e Tutto Sport, che coprono principalmente per il 60-70% il calcio, e per il restante, alle volte ci sta una categoria bellissima, altri sport, che comprende praticamente tutto il resto. Nel senso, se l'Italia si qualifica alle Olimpiadi di basket, becca metà della prima pagina. E quindi, quando cerchiamo appunto di tirare dei nodi, soprattutto su argomenti così, che per l'elite del calcio italiana sono spinosi, quanto è importante la narrazione, quanto è importante dover fare contronarrazione a questa metodologia, a questo universo? Perché poi in Gazzetta, quando il giorno prima delle elezioni federali, il direttore della Gazzetta dice: io personalmente voterei Malagò, voto Malagò perché per questo motivo. Che è una roba che, se lo facessi alle elezioni normali, ti direbbero: ma sei impazzito. Quindi ti chiedo, come possiamo rompere questa scatola di narrazione?
Sì, mi ricorda un po' l'incontro che facemmo qui 4 anni fa, appunto legato alla narrazione, perché chiaramente c'è lo sport e c'è la narrazione dello sport. Io non ho mai praticato sport, sono un professionista di sport da poltrona, mettiamola così, però mi occupo, in quanto professionista di sport da poltrona, da tantissimo tempo di narrazione dello sport. Cioè, come fare a lavorare? Non è facile, perché poi uno dice, poi uno ha sempre l'impressione che il capitalismo vince sempre, allora mettiamola così. No, a me ha fatto molto impressione cosa è accaduto 2 anni fa, mondiali di calcio femminili, che noi da blogger che si faceva la contronarrazione, guardate, stiamo arrivando ai mondiali di calcio, ancora nessuno ne parla, improvvisamente Gazzetta dello Sport, da un giorno all'altro, ha cominciato a dire: oh, le nostre, le azzurre mondiali, di qua, di là, e giù con la retorica del loro sanno i mondiali, i ragazzi no, loro prendono poco, quelli sono super pagati, cioè retorica che adesso non senti, quando loro sono sempre super pagati, ma per fortuna stanno per disputare la finale degli europei. E è molto difficile, più che fare narrazioni contro, pensare che le persone, cioè che noi riteniamo target o possibili target del nostro tipo di narrazione, abbiano la forza di mettersi in discussione e di affrontare quelle contronarrazioni così come non vanno affrontate, cioè di farsi delle domande. Io alla fine per molti anni non mi sono occupato di sport femminile, però come dire, la mia, il mio percorso di militanza mi ha portato a approfondire anche questo aspetto, perché a me interessava lo sport, percorso di militanza 2+2, però nel momento in cui ho affrontato questo discorso mi sono dovuto preoccupare di riuscire a trovare una narrazione che non fosse, ad esempio, improntata al classico mansplaining, no? Cioè io faccio un libro in cui dico voi dovete fare questo, voi dovete fare quest'altro, ah non l'avete fatto, imparate da te, che so. O narrazioni del tipo sì, la rivoluzione è quasi fatta, domani proprio, cioè forse dopodomani. Ecco, e io ho scelto una narrazione magari da storico che cerca di essere il più possibile precisa, ma anche piacevole. Cito la mia introduzione in cui appunto uso questo termine ibrido necessario, che non è un termine mio, ma è un termine di Rudy Ghedini, che appunto dice io devo fare un libro, voglio che abbia la profondità di un saggio, ma non voglio che abbia la pesantezza di un saggio. Che faccio? Faccio una cosa a metà, un ibrido necessario. Poi chiaramente il valore dell'ibrido necessario si misura in relazione a cosa i fruitori e le fruitrici ne riescono a trarre. E che dire? Niente.
Allora ti chiudo con la domanda sul futuro. Si chiudono questa domenica gli europei, ma ci aspettano, che hanno rilevato come la UEFA dica un sacco di parole, un sacco di cose, e poi politicamente si ha un qua, vedi i sequestri di bandiera, vedi la dinamica e polemica sull'inginocchiamento.
La UEFA difende i diritti solo dove i diritti sono difesi, non li difende dove non sono difesi, questo sia ben chiaro.
E lo stesso la FIFA, perché il futuro sono dei mondiali in un paese come il Qatar, che è, diciamo, non conosce la parola diritti umani, e non conosce, o dove ad esempio il Qatar sospenderà le proprie leggi che vietano a una donna di avere una stanza in albergo da sola senza un uomo che l'accompagna per la durata del mondiale, così le tifose possono andare comodamente, o non applicherà le proprie leggi sulla pena di morte per gli omosessuali durante la durata del mondiale, così ogni persona sarà accettata. Quindi ti dico, come lo vedi questo futuro dello sport e degli mega eventi sportivi maschili e naturalmente femminili?
È una domanda fondamentale, è una domanda fondamentale, perché chiaramente il nostro modo di vedere lo sport, così diciamo tra virgolette politico, perché in realtà lo sport è sempre politico, perché ha a che fare con la cultura, con la società, è un qualcosa che deve ragionare in prospettiva. E io vorrei chiudere proprio paradossalmente questo argomento, è proprio una delle domande che mi faccio alla fine del libro, cioè perché sarebbe importante che all'interno degli organi decisionali ci fossero più donne e non solo uomini. Io da esterno mi dico, forse potrebbe questo portare un punto di vista diverso. Di certo io sono convinto che una presidentessa della Federazione Italiana Gioco Calcio non sarebbe andata a giocare la Supercoppa di Lega, Supercoppa di Serie A a Jeddah. E soprattutto non avrebbe non so se vi ricordate 2 anni fa la polemica, no? Soprattutto non si sarebbe rivendicato la decisione dicendo ma noi siamo andati a Jeddah, così anche le donne possono andare allo stadio, ed è la prima volta che le donne vanno allo stadio grazie al fatto che noi siamo andati a giocare Juventus Milan là. No, magari il processo deve essere inverso, cioè io ti chiedo, guarda, io ti vengo a giocare anche Juventus Milan perché la storia degli sponsor, comunque i soldi muovono un sacco di cose, però prima di venire a giocare Juventus Milan io ti dico, vabbè, ok, facciamo dei passi avanti che siano duraturi, non solo quando ci sta Juventus Milan, non solo per i 20, per il mesetto in cui c'è il mondiale, allora facciamo rainbow washing, pink washing, green washing e tutto quello che ci pare. Ecco, magari una presenza diversa all'interno degli organi decisionali, non necessariamente solo una presenza femminile, anche magari se ci fosse più competenza politica, permetterebbe di scegliere i posti dove andare a fare le manifestazioni in modo diverso. Chiudo con l'esempio dell'europeo. Come diceva giustamente Antonella, a un certo punto la UEFA ha ricattato tutti gli stati dicendo: o voi mi garantite la presenza agli stadi o niente. Bene, qual è lo stadio, in quale stadio si è avuto il 100%? Budapest. Perché? Perché in Ungheria non ci sono problemi di Covid, non ci sono problemi di niente, cioè l'Ungheria ha risolto il problema del Covid e quindi quasi ovunque. E quindi è chiaro, uno dice: vabbè, ok, ma cazzo, scusate, no, l'interiezione, ma cazzo, dovevi andare in 12 paesi a fare ste partite, ma perché sei andato proprio in Ungheria? Cioè, non ci stavano altri posti in Europa? Perché hai scelto Baku? Andare a giocare una partita a Baku, tre partite a Baku, dove appunto i diritti LGBT non sono garantiti. Ecco, magari io spero che in futuro chi decide a monte possa essere diverso, in modo da ottenere, magari fra 80 anni, 60 anni, 50, non lo so, magari i nostri figli, i vostri figli, non lo so. Bene, abbiamo fatto la nota di chiusura triste o allegra?
No, va bene, è una nota di chiusura. E come nota di chiusura allegra voglio dire che... Vabbè, intanto il libro, come ho detto, è disponibile.
E qualora, sempre qualora lo voleste acquistare, avete a disposizione la dedica autografa a matita, che io ho qui la matita, e potreste avere questo onore unico, no, però diciamo eccezionale, mettiamolo così, va.
Oh, ecco, vedi, una nota allegra. Fai anche un disegnino come...
No, scelgo frasi per ogni occasione, una procedura molto interessante che vi invito a provare.
E allora, come ricordavamo, è in Stand Book & Media, e ringrazio ancora Federico, ringrazio Annette e Pablo che hanno reso possibile la regia di questo incontro e poi la successiva messa in onda sui vari canali social, la Polisportiva San Precario e Sport alla Rovescia. Grazie ancora a tutti voi e una buona serata.
Sì, grazie anch'io. È la seconda volta che vengo qua e spero che ci sarà anche terza e via dicendo. Grazie.
Radio Shetland, la migliore alternativa.